Francamente, il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canaliere, consueto appuntamento con Francamente, ultima puntata prima della consueta pausa estiva. E chiudiamo non con la politica, non con la cultura, ma con problematiche a livello sociale e non solo. Intanto la Fondazione Opera Beato Bartolo Longa, che opera sul territorio tra Latiano e Francavilla Fontana. Gli ospiti studio, il direttore della Fondazione Don Franco Galiano, il dottore Carmelo Ciraci, il professore Marcello Viola e la dottoressa, nel primo step poi ci saranno dei turni, la dottoressa Grazia Lanzillotti. Intanto il tema è la presentazione del meeting, un meeting sulla cittadinanza piena e universale, un meeting che cade poi in un periodo molto particolare, molto delicato della vita, della nostra vita, non soltanto a livello della nostra Italia, ma a livello mondiale, con la pandemia, con il Covid-19, i postumi, quelli che sono stati anche gli effetti, e probabilmente lo saranno ancora, gli effetti dovuti a quelle che sono anche le prescrizioni. Intanto la presentazione del meeting, una giornata particolare, quella che sarà vissuta, ma di questo ne parlerà più diffusamente Don Franco Galiano. Il 3 agosto ci sarà non soltanto la giornata vocazionale, che coincide con ovviamente quello che è l'anniversario di sacerdozio di Don Franco Galiano, ma soprattutto la presentazione del 17° meeting. La parola a Don Franco Galiano, buonasera a lei.
Buonasera a tutti.
No, il microfono lascio.
Credo che questo evento del meeting 2020 è particolare, come sono particolari tutte le iniziative di questo periodo post pandemia. E quanto sta accadendo e soprattutto quanto è oggetto nelle riflessioni anche a tutti i livelli, non soltanto nell'ambito civico nazionale ma universale, è una riflessione che ci porta veramente alle radici della stessa esistenza, fino al punto di interrogarci sulla identità stessa dell'uomo. E a noi, almeno a me, è stato facile andare subito a quella domanda che la scrittura fa rivolgere dall'uomo: che cos'è mai l'uomo, che tu, Dio, te ne occupi in una modalità così coinvolgente, così forte, così drammatica addirittura. E in effetti questo tempo ci sta portando alle radici della nostra esistenza, perché quando l'uomo cerca se stesso, certamente incontra anche Dio e ci fa diventare, mentre siamo cercatori dell'umano, cercatori del divino. Il nostro meeting, quello della cittadinanza piena universale, ha una storia piuttosto breve, partita nel 2002, quindi sono appena 17-18 anni che rinnoviamo questa esperienza di studio, di approfondimento su quella che poi è la materia della quale si occupa la nostra piccola realtà dell'Opera Beato Bartolo Longo, vale a dire partita dalle radici e dalle orme del Beato Bartolo Longo, questo latianese che ha realizzato questa straordinaria opera del santuario e delle opere sociali e addirittura della nuova Pompei, perché questa città è stata disegnata e realizzata da lui in un luogo abbandonato, è un luogo selvaggio dove lui è riuscito a portare addirittura la ferrovia, dove lui ha portato la vita e ha realizzato una città modello. E diciamo che il meeting non è il tutto dell'opera che ha raggiunto i suoi 40 anni insieme con Bartolo Longo, che fa 40 anni dalla sua beatificazione.
Ecco, Don Franco, io la interrompo due secondi, perché anche a beneficio di chi ci sta ascoltando da casa, parlo dei radioascoltatori, ma soprattutto certo, poi dei telespettatori di Canale 85. In pillole, la Fondazione, lei ha detto una piccola realtà, e non è così proprio una piccola realtà. La Fondazione Bartolo Longo, magari può esplicitare meglio in pillole, si occupa del disagio psichico, c'è un centro ascolto, c'è un consultore familiare, c'è un centro minori, ci sono varie branche e varie aree.
Perfetto, proprio per non togliere tempo su questa realtà più storica, certamente ciò che siamo e ciò che siamo nati, praticamente essendo un'opera nata con l'azione pastorale che sin dall'inizio per me è figlia del Concilio Vaticano II, non potevo non partire dalle radici del Vangelo e quindi parlare e realizzare opere che riguardassero la vita, riguardassero la famiglia e quindi la salute e quindi anche le disabilità, ma anche tutta l'attività pedagogica che non appartiene solo alla scuola ma che appartiene alla famiglia, alla società intera, per arrivare alle disabilità e al lavoro.
Grazie Don Franco. Dottore Carmelo Cileci, psicologo, collabora anche con la Fondazione Bartolo Longo da tempo. Parliamo nello specifico di quella che è la famiglia, ma la famiglia post-pandemica, cioè le famiglie con, a parte con le persone disabili che vedremo, ma la famiglia in quanto tale chiede aiuto in questo momento, perché non soltanto deve far fronte ad un disagio evidente che è quello sotto l'aspetto economico, soprattutto quando non ci sono introiti, ma anche in termini di relazione, cioè vivere per diversi mesi nello stesso tetto coniugale, anche per quanto riguarda gli stessi bambini, non è stato facile né per gli adulti né per i bambini.
Ma partiamo dall'idea che la famiglia è una grande ricchezza di una nazione e non è un peso, è una ricchezza la famiglia. E quindi qualcuno deve capire che c'è una differenza sostanziale anche da un punto di vista storico, culturale, sulla ricchezza della famiglia. E la famiglia non va mai lasciata e non va mai abbandonata, soprattutto nei momenti difficili del ciclo evolutivo. Ok? Per chi come me è da più di 40 anni è dentro a situazioni delicate, durante questo delicato periodo, brutto periodo direi, io che sono anche voglio dire, lo psicologo del consultorio, mi interesso di tutta una serie di altre tematiche, abbiamo fatto un progetto. La famiglia non va abbandonata, quindi i nostri telefoni per 3 mesi, io ho ricevuto più di 200 telefonate di famiglie in crisi, di bambini, di coppie che litigavano, eccetera. Ho dato la mia disponibilità da marzo a giugno, direi, ma anche tuttora, ok? Dalle 9 di mattina alle 9 di sera, domeniche comprese e festività comprese, per chi ha bisogno anche di una buona parola, di un aiuto, di un consiglio, di un sostegno. Abbiamo cercato di non abbandonare, di non lasciare sole, soprattutto i minori, ma anche le situazioni di patologica conflittualità. Perché se la famiglia viene abbandonata e non trova un interlocutore istituzionale, ma anche di una società, di un'associazione privata, che è disponibile all'ascolto ed è disponibile a sostenere relazioni difficili, una famiglia abbandonata si sente sola ed entra nell'ambito della disperazione. E noi non possiamo permettere per nessun motivo che soprattutto bambini, donne o persone vivano l'esperienza della disperazione, perché noi abbiamo il dovere istituzionale a vari livelli di dare alle famiglie speranza.
Ecco, dare alle famiglie speranze. Professore Marcello Viola, lei è un esperto del settore. Le persone affette di disabilità chiedono sostanzialmente aiuto. Quello che è successo nel periodo della pandemia non è stato facile per tutti, anche per i normodotati. In questo momento gli osservatori, quelli che guardano le politiche sociali, dicono che la rete di aiuto e di sollievo familiare è stata del tutto inesistente. È vero, come vede dal suo osservatorio privilegiato il discorso legato anche al periodo della pandemia, quindi persone disabili, e quindi come le famiglie hanno vissuto anche questa problematica?
Questa domanda mi
perché piace... poi si scarica tutto sulle fondazioni, sui centri che operano poi attivamente sul territorio.
Questa domanda mi piace moltissimo, perché credo che tocchi il cuore del problema. Ed è proprio per questo motivo che in occasione del prossimo meeting sarà presentato un lavoro che per iniziativa della fondazione si sta realizzando in varie nazioni europee, e abbiamo già dei contatti con alcuni colleghi della Francia, dell'Inghilterra, della Germania, della Croazia, e tra questi c'è il professore Urlich, la direttrice della cattedra di psichiatria dell'Università di Zagabria, che l'anno scorso è venuta a Latiano a tenere una relazione proprio sulla loro esperienza. Ci sarà un confronto rispetto proprio alla pandemia, cioè da un punto di vista culturale, così come diceva il dottor Ciraci, anticipava il dottor Ciraci, vogliamo vedere come rispondono le famiglie sotto il profilo della cultura, ma anche dell'economia, per cui è stato definito già un protocollo che sarà somministrato alle varie famiglie nelle varie nazioni, validato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
e
dall'Istituto Superiore di Sanità, e per cui è interessantissimo come le famiglie reagiscono. Per quanto riguarda la nostra realtà, la piccola realtà e della fondazione delle strutture residenziali, in questo periodo dobbiamo dire che i pazienti hanno risposto in maniera meravigliosa, sia per l'impegno degli operatori sia per le loro capacità, che sono state ovviamente stimolate dagli operatori, ma sostanzialmente non c'è stata nessuna differenza rispetto ai soggetti normali. E questo la dice lunga sull'ottica che dobbiamo utilizzare nel rapportarci a questi pazienti, cioè dobbiamo abbandonare proprio il termine di pazienti e considerarli così come effettivamente persone. Sono delle persone che hanno avuto particolari esperienze, e per queste esperienze diciamo si sono orientati in una determinata maniera. Ecco.
Grazie professore. Dottoressa, grazie a Lanzillotti, è un tema che verrà discusso all'interno del meeting. Si parlerà anche di disuguaglianze digitali, tenuto conto che proprio l'ultimo dato dell'osservatorio dice che il 12,3%, parlo dell'osservatorio italiano, il 12,3% di bambini e ragazzi non ha un PC e non usa internet.
Esatto, è proprio questo, insomma, in questa edizione è un po' speciale perché sicuramente è diversa rispetto alle precedenti per le modalità di fruizione, mentre invece sicuramente rimane un progetto di continuità rispetto alle precedenti edizioni, ormai siamo alla 17ª. Anche per in quest'anno in realtà il focus va nelle aree di settore che sono, diciamo, le nostre aree tradizionali, quindi famiglia, disabilità, minori, ma anche welfare e anche, come diceva Don Franco, l'area più spirituale, che poi è proprio incentrata sulla figura del beato. Rispetto alla domanda che mi hai fatto, Gianni, in realtà anche noi abbiamo letto sia i dati dell'osservatorio quanto anche l'ultimo rapporto che è stato prodotto da Fondazione con il Sud Impresa con i bambini. Ci ha restituito un'immagine che in realtà è abbastanza allarmante, non stupisce tuttavia, però ci fa capire che ci sono dei bambini, e io sono anche mamma e quindi devo dire in qualche modo questo lo vivo nelle classi, che non hanno avuto accesso in questi mesi di didattica a distanza, non hanno avuto le stesse condizioni di uguaglianza, quindi ahimè la Costituzione su questo non garantisce, rispetto ad altri loro coetanei, per cui una volta che è venuto meno per il discorso del lockdown la possibilità di costruire delle relazioni quotidiane tra i banchi di scuola, che cosa è accaduto? Che ci sono stati dei bambini privilegiati che hanno avuto delle famiglie che potevano insomma comunque seguirli, avevano un accesso internet, e bambini che vuoi perché appartengono a delle fasce del territorio nazionale importanti, ci sono delle regioni dove e delle zone in cui non c'è connessione, e vuoi perché appartengono a delle famiglie che non possono o anche semplicemente per un fattore culturale non riescono. Quindi che cosa è accaduto a questi ragazzi? Allora noi ci siamo chiesti, nella giornata proprio dei minori tratteremo di questo: la disuguaglianza digitale sarà, diventerà, noi ci speriamo di no, disuguaglianza sociale per questi ragazzi?
Anche perché la classe è classe, la classe forma pure.
Assolutamente, ma anche il confronto con lo stesso docente è mancato, per cui il ragazzo che è stato lasciato abbastanza solo nella sua stanza a studiare e a diciamo trovare un metodo proprio, poi in realtà non ha trovato nel maestro quella relazione che è fondamentale negli anni di formazione.
Grazie, mi piacerebbe ancora continuare la conversazione, però i tempi stringono. Linea regia per alcuni consigli pubblicitari. Seconda parte di Francamente, parliamo di famiglia, parliamo di disabilità mentale, parliamo anche di quelli che sono gli effetti delle disuguaglianze digitali, temi e altri che saranno sviscerati nel corso del meeting il 17esimo. Ma mi viene da chiedere a Don Franco Galeano, che è il direttore della Fondazione Opera e Beato Bartolo Longo, 16 meeting cosa hanno lasciato sia la Fondazione e sia coloro i quali sono stati non soltanto ospiti ma anche nei vari interventi che ci sono stati, vari relatori e soprattutto nelle comunità, perché lei, diciamo, questi meeting li ha tenuti a cavallo tra Latiano, Francavilla Fontana e forse anche Mesagne, se non sbaglio.
Mi viene in mente una delle parabole di questi giorni della liturgia, no? Quella della semina, e non solo, ma soprattutto quello della semina con buon grano, e al mattino ci ritroviamo anche la zizzania. E allora ecco qua cosa accade. L'ultimo ventennio per noi è stato un ventennio molto molto importante, di grandi cambiamenti. A differenza del primo ventennio, dalla nascita al 2000 sono state due decenni straordinari, partiti da Latiano con le prime iniziative, poi a Francavilla con le tossicodipendenze, con le comunità, poi c'è stato un travaglio grosso alla fine degli anni, degli anni 90, ed eccoci al ventennio straordinario. Se lo guardate sotto l'aspetto civilistico, sotto l'aspetto politico, addirittura globale, abbiamo avuto qualcosa di sorprendentemente negativo rispetto a ciò che erano le attese. Tutti speravamo all'inizio di un terzo millennio di fiori e aiuole. In realtà abbiamo visto devastazioni terribili. Ma al di là di questo, che poi è stato anche il bisogno di uscire fuori con una iniziativa che di per sé apparteneva alla storia della Fondazione, perché noi abbiamo iniziato con dei meeting del volontariato, così abbiamo iniziato addirittura in periodo estivo con Armando Franco, eccetera, con mostre fatte dai ragazzi, con noi.
Per chi ci ascolta, Armando Franco è il vescovo di Oria,
vescovo di Oria. Che veramente è nel cuore di tutti. Ci siamo trovati in un ventennio terribile. Ma guardiamo un po' a quello che è il meeting. Sostanzialmente è venuto fuori per un desiderio di quello che tu hai espresso con questa trasmissione, cioè solidarietà universale, bisogno di speranza ai cambiamenti epocali. Guarda un po', l'abbiamo vissuto questo periodo. C'è stato un periodo effettivamente di grandi cambiamenti nell'ambito politico, nell'ambito economico, nell'ambito sociale. In 20 anni sono esplose le cooperative sociali, è esploso il terzo settore, è esplosa la psichiatria sotto l'aspetto dell'organizzazione delle piccole comunità. Siamo stati quasi unici per un ventennio nell'ambito di Latiano. In 20 anni sono prolificate le cooperative e le comunità così segmentate dalla CRAP, che è la comunità più impegnativa, alle comunità alloggio, a poi per arrivare a ultima creatura alle case, gruppi appartamento e case vite. Una segmentazione che ha favorito certamente diciamo uno sviluppo e una risposta alle domande importanti che c'erano, ma anche non ha permesso una qualificazione più adeguata a quelle che erano le attese, e soprattutto un passo che anche il professore ha già accennato: anziché avvicinare, fondere e mettere insieme in sinergia prima di tutto la famiglia col paziente e quindi le istituzioni, sanità e sociale, ha contrariamente invece divaricato ancora di più. Pensa che noi siamo partiti negli anni '80 con convegni dove eravamo noi a dover dare una mano alla famiglia, e soprattutto lo chiedeva Armando Franco: non lasciamo sole le famiglie. Siamo arrivati dopo 40 anni dove la famiglia non c'è più, dove la famiglia è inesistente e dove ancora esistono molti pazienti che sono nelle nostre comunità senza avere un familiare accanto, dove hanno bisogno addirittura di amministratori di sostegno, cioè di avvocati che si improvvisano in accompagnamento di carattere in genere solo economico, ma non, e viene a mancare tutto il resto.
Don Franco, la interrompo. Dottore Carmelo Cireci, le cito il rapporto ultimo del Centro Internazionale Studi Famiglia. È stato anche pubblicato un libro, La famiglia nella società postfamiliare, e cito testualmente che il rapporto mette a tema la società postfamiliare: le famiglie si frammentano, si scompongono, si ricompongono, però nello stesso tempo quello che è successo, la pandemia, ha fatto toccare con mano che le relazioni in famiglia come altrove contano più del denaro.
Caro Gianni e cari amici, Eric Fromm, che negli
è sempre
anni...
attuale, Eric Fromm.
Sì, ma dispiace che poi, voglio dire, nelle università, nelle
lo
famiglie...
Si studia poco.
Eh sì, come in qualche università il Piaget, no? Jean Piaget, che è stato un grande
studioso... Il professor Viola sorride, quindi...
perché il professor Viola, voglio dire, queste cose fanno parte, insomma, del nostro lavoro professionale, no? E quando Eric Fromm ha scritto delle cose bellissime, e molti, anche grandi docenti, non davano grande rilevanza e grande importanza, uno dei tanti libri, una delle tante riflessioni, Avere o essere, L'arte di amare, tutte queste, cioè metteva in evidenza che in una società dove la cultura del denaro è prioritaria non si dà rilevanza ed importanza invece alla dignità e al rispetto della persona. Allora, se in un equilibrio istituzionale si focalizza, e aggiungo un avverbio, prevalentemente il concetto che il denaro è tutto, vuol dire che nelle famiglie, nelle scuole, nelle pubbliche amministrazioni si parlerà solo di bilanci e non si parlerà mai di persone che hanno una dignità, che hanno un sentimento, che hanno un'emozione e che per vivere non hanno solo bisogno di qualche cosa da un punto di vista economico, ma hanno soprattutto bisogno di relazioni affettive significative. Allora, se non diamo rilevanza a queste cose, creeremo una società tecnologicamente avanzata ma emotivamente povera. E questo non va. Mi auguro che finalmente, un po' a vari livelli, si comprenda che lo sviluppo della tecnologia, se non è accompagnato da un altrettanto sviluppo e sostegno dell'individuo e della persona, tenderà a creare una società fredda senza empatia, come dice Roger. E noi oggi abbiamo bisogno di essere accolti, ascoltati, aiutati in forma empatica, con modalità umana e con grande professionalità.
Allora, grazie dottore Cireci. Con la dottoressa Pamela Fiorante, una delle collaboratrici della Fondazione Opera Beato Bartolo Longo, si è parlato anche in questo, noi diamo delle pillole, non possiamo fare un convegno radiofonico, delle pillole, perché magari poi chi è interessato magari va a seguire quelle che saranno le giornate del meeting, del prossimo meeting. Però uno dei temi che riguarderà sono le strategie di intervento nella salute mentale post-Covid, cioè gli impatti emotivi ma anche gli impatti a livello relazionale, sia per quanto riguarda l'utenza e le famiglie. Più spesso, molto spesso, sia il professore Viola ma anche Don Franco Gagliano e il dottore Carmelo Cireci, due parole: persone, cioè l'essere persona, e dignità. A volte non ci dimentichiamo, no? Che magari disabili li chiamiamo disabili, ma sono delle persone, così come ha detto il professore Viola. E l'altra parola è dignità, dignità per quanto riguarda il lavoro, dignità, cioè ogni individuo deve essere, diciamo, rispettato nella sua interezza come persona, ma anche nella sua dignità.
Assolutamente, sono concetti fondamentali, ma sono anche concetti quotidiani per noi, perché è quello che effettivamente noi portiamo avanti tutti i giorni nelle nostre comunità e con i nostri ragazzi. Un lavoro che parte da un lavoro di riabilitazione, che è sempre in accordo con i centri di salute mentale di riferimento, ma che punta al recupero della persona nel senso più importante del termine, partendo anche da un concetto di dignità che alcune volte all'interno della società che si rapporta con i disturbi mentali viene, ahimè, a mancare, perché è difficile stabilirci delle relazioni che possano in qualche maniera integrare e anche accettare delle situazioni problematiche che alcune volte noi ci teniamo ad affrontare all'interno dei nostri centri. Inoltre, questo periodo di Covid ha sottolineato ancora di più, diciamo, questa distanza, questo varco che si è aperto, perché è dato di fatto che durante la pandemia gli eventi, diciamo, traumatici o emotivi come ansia, depressione, eccetera, hanno certamente avuto un'innalzata, e questo l'abbiamo valutato anche all'interno delle nostre comunità, non tanto con i nostri pazienti, che devo dire si sono ben organizzati all'interno delle case con attività nuove che gli hanno concesso ovviamente di trascorrere il tempo in modo più sano, ma anche più conviviale, che è un aspetto che alcune volte si perde, no? Ma abbiamo anche potuto però valutare come all'interno delle famiglie dei nostri utenti i supporti siano venuti molto meno, e ovviamente questo ci ha fatto riflettere su quello che noi potevamo fare come ente e come fondazione all'interno di quelle che sono le nostre attività, in particolare in questo 17° meeting, che ha rilevato l'urgenza di riflettere su quali per l'appunto possono essere i sostegni che noi possiamo fornire. Come prima cosa, come prima risposta, durante il periodo della pandemia noi abbiamo attivato uno sportello con le famiglie dei nostri utenti, che ci ha permesso di monitorare in modo telematico, quindi videochiamate, chat, Skype, Zoom, eccetera, quelli che erano i rapporti spesse volte già fragili che i nostri utenti hanno con le loro famiglie. E diciamo la verità, il Covid in alcuni momenti ha un po' avvantaggiato quelle situazioni che già non erano poi tanto più familiari, ecco, ma erano, come dire, un pochettino più, diciamo, già un po' più sciapite rispetto ad altre. E però noi abbiamo cercato di sostenere e di condividere ancora di più quelle che erano le motivazioni con uno sportello dove un'operatrice incaricata chiamava, insomma, una volta a settimana le famiglie per comprendere quali erano i bisogni, le necessità, eccetera, anche della famiglia stessa, indipendentemente dall'utente, che certamente aveva già, diciamo, tutte le sue cure o più che altro, insomma, tutte le attenzioni, e continuava percorsi riabilitativi nonostante il Covid. Ecco perché nello strutturare l'area salute e riabilitazione di questo 17° meeting, l'idea era stata proprio quella di comprendere poi quali sono state le procedure standardizzate, quindi i protocolli che un dipartimento di salute mentale ha poi effettivamente costruito per fronteggiare, a questo punto in modo tecnico anche, quelli che sono gli impatti emotivi che il Covid ha portato nelle fasce deboli in generale, e per fasce deboli non soltanto pazienti psichiatrici, ma tutte persone che hanno una fragilità emotiva importante, che il lockout ha sicuramente bloccato ancora di più, anche perché, dicevamo prima, anche le situazioni complicate in casa, le separazioni sono certamente aumentate, ma è aumentato anche l'abuso di sostanze, è aumentato anche l'abuso d'alcol, perché ovviamente la situazione di isolamento tende a portare isolamento da più punti di vista. Ecco perché la voglia di diciamo dibattere su questa nuova tematica, perché riteniamo che possa essere utile per continuare a fronteggiare questa emergenza emotiva che il Covid ci ha portato, perché ovviamente noi adesso in quanto sanitari abbiamo, come dire, un po' la conseguenza, la cascata, no, da affrontare in tutto il resto. Perciò noi come comunità, per esempio, stiamo ricostruendo adesso i rapporti familiari un po' diciamo così, che si erano un po' allontanati, ecco, appunto.
Dottoressa Fiorante, prego. Interrompo un attimo, perché anche per far capire chi ci ascolta, la fondazione, dico la sua fondazione nella sua interezza, con i vari centri eccetera, con le varie attività, si muove chiaramente, essendo una struttura, diciamo, privata, che comunque si muove in accordo con le istituzioni, con le altre realtà. Lei ha più volte citato il Dipartimento di Salute Mentale, certo, con tutti gli altri organismi presenti sul territorio, quindi è un lavoro anche in rete.
Noi effettuiamo esclusivamente un lavoro di rete, noi siamo una struttura che parla di un privato sociale, questo vuol dire che comunque è integrata con i servizi pubblici, pertanto i nostri utenti sono inviati esclusivamente dal centro di salute mentale attraverso il dipartimento prima di tutto e ai centri territoriali che poi per l'appunto vengono da cui vengono effettuati gli inserimenti. Ogni utente ha un suo progetto terapeutico riabilitativo individualizzato che viene appunto cucito su quelle che sono le problematiche sociali, psicologiche e diciamo familiari quando ci sono dell'utente, allo scopo di reintegrarlo nel contesto sociale e lavorativo.
Grazie, grazie dottoressa Pamela Fiorante, rimane qui con me. Professore Viola, la domanda è d'obbligo a questo punto. Come è cambiata in tutti questi anni il concetto, e poi non è un concetto, la salute mentale, cioè l'evoluzione che c'è stata in tutti questi anni, dai primordi fino ad oggi?
Ah, dai primordi.
Certo, in pillole, sì, in due minuti.
In due minuti. Però dobbiamo dire, ecco, che c'è stata una liberazione dei pazienti e un atteggiamento nei loro confronti di maggiore comprensione, mentre prima ci si fermava al comportamento, si giudicava il comportamento, le azioni che compivano e addirittura
posso dire, per far capire, siccome è un programma che abbraccia, sì, un po' tutte le varie realtà, no? Programma, sì, radiofonico, uno incontrava negli anni scorsi è un pazzo.
Sì.
Venivi a dire che è un pazzo.
Oggi non lo dice più. Dice è un paziente, dobbiamo anche superare questa dizione per dire che è una persona che ha avuto esperienze diverse come ognuno di noi, una persona dalla quale si può imparare, non è una persona che deve solo imparare ed adeguarsi agli altri, siamo noi che molte volte, non sempre, non riusciamo a comprendere il motivo per cui il paziente si comporta in una determinata maniera, per una nostra deficienza e per una deficienza del paziente, una deficienza comunicativa. Questo è tutto in fondo il problema del rapporto con il paziente. Però nel tempo c'è stata sicuramente una maggiore comprensione, ma abbiamo vissuto un periodo d'oro che è quello in cui sono stati chiusi gli ospedali psichiatrici e aperte queste strutture. E tutti quanti speravamo che si potessero reintegrare i pazienti.
Dottoressa, ha usato sempre due termini, integrazione e accettazione.
E accettazione, perché l'integrazione non è possibile se non si accetta il paziente, la sua diversità, no? Come la diversità di ciascuno di noi. Ma ci sono delle persone che non accettano la diversità degli altri, delle altre, sì, persone, sì, che stanno bene. Quindi, ora c'è stato un momento d'oro in cui c'è stata la realizzazione di queste strutture volute non dall'università, volute dal territorio, da Basaglia. L'università si è opposta per lunghi anni e ora si vede la mancanza di questa sinergia, nel senso che gli operatori non sono formati sul territorio, vengono formati all'interno dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, non sul territorio, per cui a livello territoriale si arranca, non c'è una politica della reintegrazione del paziente psichiatrico, una cultura ancora. Ecco perché oggi, tenendo conto che solo in Italia c'è stato questo momento d'oro e queste strutture riabilitative esistono solo in Italia, in tutto il resto del mondo continuano ad esserci gli ospedali psichiatrici, quindi stanno dietro di noi di almeno 20 anni, ecco, oggi si sente la necessità di questa sinergia ed è per questo che stiamo, per iniziativa di Don Franco, di tutti gli operatori della comunità.
Occorre stimolare sempre le persone.
Confrontarsi con le altre nazioni, perché non possiamo fare tutto da soli. Chiaro. Noi italiani e tantomeno qui. Quindi è dal confronto che speriamo nasca una sinergia molto più ampia che possa diffondere questa cultura della reintegrazione.
Grazie professor Marcello Viola, linea di regia per altri consigli pubblicitari. Parliamo del meeting, il 17° meeting della cittadinanza piena universale della Fondazione Opera Beato Bortolongo. Gli ospiti studio Don Franco Galiano, direttore della Fondazione, dottore Carmelo Ciracid, professore Marcello Viola. Abbiamo avuto anche i nostri microfoni la dottoressa Pamela Fiorante e la dottoressa Grazia Lanzillotti. Ora è il turno, perché non ci sono soltanto gli eventi nel meeting. Tra l'altro io sto dando anche uno sguardo alla bozza Uomini Sorgivi per il compimento della storia. Bello. Nel 40° della beatificazione del beato Bartolo Longo, nativo di Latiano. Allora, non ci sono soltanto gli eventi, le convegne, eccetera, ma c'è anche tutto il resto. Quello che poi è l'anima, anche il cuore del meeting, sono gli eventi, cosiddetti eventi collaterali. Sei molto attivo per quanto riguarda i laboratori, sei il coordinatore, se non sbaglio, anche delle attività laboratoriali, e parlo con il dottor Rosario Di Vigiano. Allora, entriamo un po' più nello specifico, no? Esattamente questi utenti, non li chiamo neanche pazienti, sia essi a rischio di disagio psichico lieve o meno lieve, eccetera. Ecco, le attività che possono fare, che si possono realizzare all'interno di una comunità.
Sì, grazie Gianni, hai detto bene. Utenti, forse è più corretto di pazienti, perché noi dobbiamo dare molta più importanza alla parola e dobbiamo mettere al centro la persona, quindi bisogna chiamarle necessariamente persone con disagio psichico, con problemi, quello che vogliamo, però credo che la parola persona, come avete già detto, come hai detto già e hai specificato bene prima, sia fondamentale. E all'interno delle strutture di riabilitazione organizziamo vari laboratori, che devo dire non si sono neanche fermati in occasione del lockdown, in questi mesi di chiusura, perché abbiamo continuato insomma, ad offrire un'attività riabilitativa laboratoriale.
Però a scanso di Uqui ci avvisiamo che con tutte le dovute cautele e prescrizione del caso si sono svolte quelle attività.
Sì, infatti stavo terminando dicendo che abbiamo continuato ma a distanza, nel senso che alcune attività laboratoriali le abbiamo fatte, chi poteva farle in casa tra congiunti, ma anche con gli altri, insomma tra le nostre varie comunità e con gli esterni, le abbiamo fatte via Skype, via Zoom, con i social, ma con insomma gli strumenti tecnologici. E adesso, in occasione dell'allentamento delle restrizioni, ci siamo riappropriati di alcuni laboratori che normalmente facevamo in presenza e che con le dovute precauzioni ormai abbiamo iniziato, abbiamo ripreso normalmente le attività, quali lo sport, molto importante, da giugno c'è stata anche la ripresa degli sport di contatto, i laboratori di teatro, i laboratori espressivi in genere, danza, i laboratori artistici. Quindi pian piano noi, sempre con le dovute precauzioni, noi li abbiamo ripresi e devo dire che i ragazzi, le persone non vedevano l'ora di ricominciare, sebbene insomma non ci siamo mai fermati, ma chiaramente i laboratori in presenza sono molto diversi rispetto a quelli online.
Ecco, perché molte volte noi diciamo il dialogo è costruttivo, però bisogna anche impegnare questi utenti, impegnarli in attività.
Assolutamente, e aggiungerei anche con professionalità, cioè noi cerchiamo di farlo con professionalità, crediamo molto nella formazione degli operatori, perché sia nelle
quello che faceva riferimento il professore Viola, la formazione.
La formazione degli operatori, perché se poi gli operatori non vengono formati, non vengono sostenuti, chiaramente non possono offrire, non possono dare quello che poi le persone delle quali noi ci occupiamo si meritano.
Don Franco Galiano, dottore Ciraci ha parlato di confronto, ha parlato di dialogo anche costruttivo che ci deve essere. Abbiamo fatto così, seppure in pillole, il percorso di 16 anni di attività di meeting, ma oltre alla soddisfazione di aver realizzato i meeting, oltre al fatto di aver invitato diverse autorità, diversi relatori, diversi esperti del settore, ma la battuta la devo fare per forza di cose. è un programma anche politico, francamente, ma alle orecchie dei politici qualcosa in tutti questi anni è arrivato?
Mi costringe ad essere sempre il prete cattivo.
No.
E invece no, non cado nel tranello, perché potrei farti un film di tutte le occasioni.
No, facciamo una sintesi.
No, dico le occasioni e le opportunità per i nostri ospiti e per tutti coloro che bussano alle porte e chiedono aiuto. Continueranno a chiedere aiuto, perché il Vangelo dice: i poveri li avrete sempre con voi, che vuol dire che il problema non sarà mai risolto. Quindi togliamoci di mente la favola di un mondo dove la solidarietà sarà sempre una speranza e dove la speranza andrà sempre oltre la realtà della storia, perché appartiene al sublime, direbbero al meeting di Rimini. E quindi quello che noi dobbiamo sperare è che ancora l'uomo si meravigli di se stesso per il suo desiderio, per la sua tensione, per il suo bisogno di infinito, per il suo bisogno di futuro. Quello che vorrei dire invece all'ambito territoriale, c'è un problema di fondo che è stato già espresso nell'ambito che riguarda il sanitario. Il problema sanitario nei confronti della psichiatria è stato un problema di impostazione, ma anche di vedute. Diciamo che Basaglia apparteneva al popolo, apparteneva al territorio, ma è stato escluso. La legge è passata, ma non sono passati i pensieri, non sono passati i sentimenti e la progettualità. Per cui diciamo che siamo ancora un po' fermi lì. Tant'è vero che la paura che manifestava una direzione dell'ambito psichiatrico, prima che arrivasse il professore Viola nell'ambito di Brindisi, la paura che io mi impossessassi dei pazienti, perché mi preoccupavo di loro e del dopo di loro, dopo la loro presenza nelle strutture. Dice: lei si vuole appropriare dei pazienti per poterne avere una continuità, no? Dico, a me preoccupa il futuro di queste persone che torneranno nel nulla da dove sono apparsi, gli invisibili, ed è ancora così. Io soffro molto per alcuni pazienti, per alcuni ospiti che sono stati con noi qualche decina d'anni fa e che sono tornati ovviamente in situazioni ovviamente di emarginazione. La politica no. La politica deve tornare a quella che noi abbiamo sempre desiderato che fosse, e cioè, e ne è stato anche oggetto forse di uno dei primi meeting, dovrebbe essere la diaconia.
Io ricordo che ho fatto la domanda.
La diaconia della città, la diaconia del popolo, la diaconia delle persone alle quali loro vengono deputate. Questo purtroppo ancora non c'è. Sono tutti bravi ragazzi, se tu pensi all'amministrazione attuale, tutti alunni miei, tutti bravi ragazzi, eccetera, eccetera, ma non è nelle loro. Perché c'è un fatto di fondo, c'è una natura nella storia umana che è quella del distinguere ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio. E lo ha detto Gesù stesso: date a Cesare quello che è Cesare, date a Dio quello che è di Dio. Non è possibile una simbiosi? Io penso di sì. Se scopriamo il senso della storia, se scopriamo il senso del percorso fatto dal Beato Bartolo Longo, se scopriamo il vero senso della storia della nuova città di Pompei, che non deve restare lì un'isola, ma che deve diventare la storia, che deve diventare planetaria, che deve diventare addirittura universale. La radice del tema, non so se io ho altra possibilità di intervenire ancora, perché forse siamo alla fine, sì, e devo venire invece al tema del meeting, è un meeting che non è provocatorio, ma un meeting che è una continuità, perché quel meeting della cittadinanza piena universale altro non è che realizzare la città del sogno di Dio, di una umanità che sia il suo giardino.
Ecco, Don Franco, le faccio fare poi l'appello finale.
Ecco,
dottore Carmelo Ciraci, gli invisibili, oppure coloro che ritornano nel nulla, brutto, invisibili e coloro che ritornano nel nulla, ma quante famiglie, che poi è il suo campo di azione, In questi mesi c'è stata una rete di solidarietà incredibile in Italia. Ci sono state famiglie che con dignità hanno sofferto anche la povertà. Sono andati, si sono rivolti non soltanto alla Caritas, ma anche ai vari centri allestiti, dobbiamo dirlo. Allestiti in ogni comune. Sono state anche una corsa per quanto riguarda anche la consegna dei generi alimentari, proprio di prima necessità. Oltre a quello che poi il governo ha fatto, eccetera, poi magari ognuno può dire la sua. Ma io, questa rete, il concetto di solidarietà che viene fuori e che è venuto fuori anche in questa emergenza mondiale, in questa pandemia. Quante famiglie, ma già prima del coronavirus, stavano in silenzio, operavano in silenzio? Noi, come organi di informazione, ricordo qualche anno fa proprio il Nuovo Quotidiano di Puglia, due pagine dedicate alla Caritas di Brindisi, c'erano delle interviste vere, dove addirittura docenti in pensione, perché avevano magari due figli all'università, magari la moglie era pure deceduta, e dicevano: io mi vado a vestire là, dalla Caritas, perché non ce la faccio, altrimenti dovrei non far studiare i miei figli. Quindi la povertà, quindi, perché non, i poveri non lo dobbiamo vedere soltanto vedere i poveri, quelli che comunque non hanno uno scarso reddito, non hanno reddito zero, ma anche coloro i quali sono i cinquantenni, che magari sono fuori dal mercato del lavoro. Quindi nel suo osservatorio privilegiato lei sicuramente avrà toccato con mano quante famiglie in silenzio, con dignità, hanno sofferto e stanno soffrendo.
Certo, caro Gianni. Guarda, il primo concetto che mi viene da questa tua domanda è pensare a San Vincenzo de Paoli, no? Noi abbiamo le Vincenziane. Questo santo meraviglioso, chissà perché nella Chiesa o nelle istituzioni non viene mai considerato nel modo giusto. Abbiamo le Vincenziane che si interessano dei poveri, eccetera. Ma le citazioni dei grandi autori o dei grandi santi meriterebbero una maggiore attenzione e riflessione. Dice San Vincenzo de Paoli: non puoi parlare di Dio al povero se prima non gli dai il pane e il tetto, altrimenti, virgola, costringeresti il povero a bestemmiare. Una riflessione di una portata culturale enorme meriterebbe a vari livelli un investimento. Cioè, investire significa che noi non possiamo dare a una persona qualcosa per compassione, perché la compassione è un atteggiamento limitato nei riguardi dell'altro. Noi alle persone dobbiamo dare comprensione, non compassione. E allora, nel momento in cui tantissime persone si sono recate, e io ne conosco tante, anche noi abbiamo fatto un'opera grande a una quarantina di famiglie come Università della Terza Età, ma lo facciamo in silenzio, perché queste cose vanno fatte in silenzio. La solidarietà è silenzio e fatti concreti. A me le chiacchiere che vengono dette: abbiamo fatto tanto. Fai in silenzio e sii felice per quello che tu hai dato, basta. Allora, se ci fosse stata una riflessione anche di tante storie che noi conosciamo, e ci fosse una opportunità di alleanza tra istituzioni e servizi sul territorio, non ci possono stare.
Non è stata la parola rete, è stata la parola alleanza.
Alleanza, ho utilizzato una parola magica, questa parola, che se facciamo un meeting sull'alleanza scuola-famiglia, si eviterebbe il 50% delle devianze giovanili. Ma questo è un discorso a parte.
Meriterebbe un'altra trasmissione.
Se si fa questo tipo di alleanza, allora noi siamo venuti a conoscenza, per ipotesi, in ogni paese, almeno di un centinaio di casi complessi, anche di persone con un certo livello culturale che per dignità si sono sentiti umiliati nel chiedere qualcosa. Che è una cosa bruttissima quando tu hai una dignità e devi quasi quasi elemosinare un tuo diritto. Allora, queste persone che sono state aiutate in questa fase non dobbiamo più abbandonarle però, perché se noi non continuiamo a fare un percorso di crescita, fra un anno ci troveremo non con 100 persone, con 200 persone. Quindi abbiamo dei dati e le persone vanno aiutate. L'opera che fa la Fondazione Bartolongo è encomiabile, ma ce ne sono tanti altri.
Professore Viola, il microfono c'ha soltanto un minuto e mezzo a disposizione. Non dico lanciamo l'appello a venire al meeting sulla cittadinanza piena universale. Abbiamo parlato anche di salute mentale, di famiglia. Abbiamo un po' sviscerato e toccato alcune tematiche. Lei in tutti questi anni di attività, volta come professionista o operatore proprio del settore sul campo, quale, una parola magica mi viene, quale futuro? Che futuro, quale barlume di speranza lei vede nei prossimi anni?
Che capiscano qual è il significato di comprendere. Comprendere deriva da cum, prendere con sé, cioè la persona viene presa con sé. Questo è comprendere, cioè insieme. E questo lockdown ci ha fatto capire che nel mondo non siamo divisi come ci costringono a stare, ma siamo interconnessi, interdipendenti. E quindi questo concetto di insieme e della necessità di comprendersi piuttosto che combattersi, ecco, non è stato fatto proprio dalla maggior parte delle nazioni. Esiste una certa cultura che predica la necessità di questo cambiamento, ma ancora rappresenta una minoranza. La speranza è che questa minoranza diventi maggioranza e si comprenda che siamo appunto interdipendenti e che è assurdo, addirittura direi stupido, combattersi quando bisognerebbe, come ha detto il dottor Ocenacci,
allearsi.
Vivremmo tutti meglio.
Grazie professore Marcello Viola. Allora, don Franco Galiano, abbiamo parlato del meeting, abbiamo parlato anche degli eventi, ma quando si terrà questo meeting? Ancora non abbiamo detto. Quale mese, quale periodo?
Certamente in ottobre, e probabilmente non si racchiuderà solo nell'ultima settimana come sempre, ma sarà aperto a partire già dalla data della festa di Bartolongo, che è il 5, giornata destinata per la liturgia nella data della sua morte, e concludere ovviamente con la giornata della sua beatificazione, che è il 26.
Ha pensato anche alle location, cioè le giornate, quali saranno i comuni che...
Le giornate precise, considerato che saranno alcuni eventi con la presenza e la maggior parte attraverso
in videoconferenza,
i social, quindi saranno concertate con i vari interventi e persone che sono chiamate a dare il loro contributo, e che certamente saranno più degli anni precedenti, considerata la situazione. Che devo dire? Due cose.
Sì.
La giornata che destinata...
Velocemente, don Franco, permettimi, mi guardo
dalla legge. Benissimo. Un incontro che è nato con il ricordo dell'ordinazione sacerdotale, ma il mio è una sfida. Quando ricordiamo qualcosa di qualcuno, non può essere solo un ricordo e neanche una memoria, ma deve essere una programmazione. Quindi se io mi sono fatto prete, non mi sono fatto per me stesso. Se io ho preso questa via e ho scelto, ho accettato l'invito a diventare prete, io l'ho detto, è per una comunità. Anche se all'inizio del mio cammino un vescovo mi fece: ma quale comunità? Io sono la comunità. No. La comunità è ogni creatura che io incontro e che ha bisogno. Quindi questa giornata vocazionale è perché tutti gli operatori, non solo, ma addirittura anche gli stessi ospiti, scoprano di avere una vocazione da vivere e possono essere loro, coloro che possono dare a me il bicchiere d'acqua di cui avrò bisogno un giorno. Detto questo, il meeting riprende il solco fondamentale di questa storia che ci porta a far riconoscere, riscoprire e vivere la persona sorgiva di grazia, di forza capace di dare agli altri ciò di cui hanno bisogno. Uomini sorgivi per il compimento della storia. Oggi, politici, genitori, insegnanti, medici, noi siamo quelli che compiono la storia oggi, perché non dobbiamo aspettare il domani appartiene a Dio.
Grazie, grazie a Don Franco Gagliano, ringrazio anche il dottore Carmelo Ciraci, il professore Marcello Fiore, Viola, la dottoressa Pamela Fiorante, il dottore Rosario Divigiano e la dottoressa Grazia Lanzillotti. Da Gianni Canaliere, la più cordiale buonasera.